Ieri sera ero a cena con mio fratello Luca, che è il più piccolo di noi e che è quello che ha inventato il Festival della Letteratura. E quando gli ho detto che questa sera avevamo questo ospite, lui mi ha guardato stupefatto e mi ha detto: ma io ci ho impiegato 10 anni per avere un Festival di
Letteratura. 10 anni è esagerato, però un po' di anni sì.
Quindi ho fatto una bellissima figura, però l'incontro è stato molto controverso, perché non sapevamo se poi si poteva effettivamente realizzare, dato anche il carico.
No, ma perché c'è stato un difetto di comunicazione che dipende da me, perché non avevo ben capito quante cose dovessi fare venendo qui a Bologna, poi erano solo 2.
Insomma, questo è. Sì. Quindi comincia una serata un po'. Ecco, io ne approfitto per dire che è la prima serata di una serie di incontri che faremo nei mesi, ai quali abbiamo dato anche un titolo pomposo, che sarebbe la comunità cristiana tra laicità e testimonianza evangelica. Il secondo incontro è già fissato per l'11 di novembre e l'abbiamo affidato al professor Balzani, a Vincenzo Balzani, sul tutto il tema della custodia del pianeta Terra. Ecco, quindi come vedete, con argomenti anche molto variegati fra di loro, che sono un po' però al cuore dell'attenzione, almeno di un certo tipo di persone, di alcune persone. Quindi questo sarà un po' in qualche modo il lavoro che faremo quest'anno. Di volta in volta ci daremo un appuntamento per un incontro successivo. Adesso io lascio la parola al nostro amico Arrigo, che presenta il professore e poi dà inizio al nostro incontro.
Sarò brevissimo. Il professore non ha bisogno sostanzialmente di presentazioni. Il suo cognome dice che i suoi avi erano dell'est, russi, ma lui è nato in Val Chisone e quindi è torinese. E quando compiuto il liceo ha intrapreso l'università, a casa sua speravano che facesse fisica, invece per fortuna sua e nostra ha fatto diritto e si è appassionato alla Costituzione, e nel percorso di un costituzionalista è arrivato al massimo possibile. Stasera, nell'incontro che ha avuto prima in San Domenico, ha detto che è stato molto fortunato. Probabilmente è stato anche molto bravo, perché della Corte Costituzionale è arrivato a essere anche presidente. E dopo la Corte Costituzionale oggi possiamo dire che è un filosofo non solo del diritto, direi un grande analista della contemporaneità, un acutissimo analista delle cose che succedono e di come è il nostro paese. Ed è, per concludere, la incarnazione perfetta. Tutti avete visto il film del nostro concittadino Diritti. Bene, l'uomo che verrà è qui, è stasera con noi, ed è il professor Gustavo Zagrebelsky.
Calma. L'uomo che verrà è una citazione un po' impegnativa, anzi, finita la presentazione, sì.
Anagraficamente.
Mi pare già fin eccessiva, ma no, l'uomo che verrà, su Repubblica di oggi, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere, è una piccola raccolta, neanche completa, perché gli spazi del giornale sono quelli che sono, di parole che sono entrate nel nostro uso comune. e che ci fanno pensare. Questo articolo comincia con una citazione celeberrima di Schiller, Friedrich Schiller, che dice: le parole pensano per noi, cioè noi assorbiamo parole e con le parole che abbiamo assorbito trasmettiamo spesso dei sottintesi che parlano per noi. Noi non ne vorremmo dire certe cose, però ne diciamo e contribuiamo a diffondere questo modo di pensare, diciamo un sottofondo culturale, tra virgolette, certe volte subculturale, di cui manco ci rendiamo conto. Una di queste parole, per tornare all'uomo che verrà, è scendere in politica. Scendere intanto, cioè questa idea della politica come qualche cosa che è malata, che sta sotto di noi, c'è qualcuno da sopra che come il salvatore, no? Dietro a questa espressione c'è tutto un retroterra di teologia politica, una cosa assai ridicola anche, quelli che dicono scendi in politica. Guardate che questo è un lessico berlusconiano, ma si è diffuso dappertutto. Quando da sinistra si invoca l'arrivo del Papa straniero, questo Papa straniero che sia un uomo della finanza, dell'impresa, dell'università, costui sicuramente, se comparirà, dirà anche lui scende in politica. Ma la politica è una cosa seria, non è una roba in cui si scende, è un'attività molto complicata, molto professionale. In politica bisognerebbe crescere da dentro la politica, semmai bisognerebbe dire salire in politica. Ecco, quindi questa espressione, vabbè, che è gratificatoria, ma è eccessiva, ecco. Lasciamo perdere, ecco. Ma semmai dal punto di vista biografico, io sono una cosa un po' strana, perché mio padre era russo, era nato a San Pietroburgo, mia mamma è valdese, e io ho studiato 13 anni al collegio dei fratelli delle scuole cristiane, quindi vedete com'è. E ne sono uscito credo un laico doc, ecco. Allora, come vogliamo, aggiungo, un laico che sta benissimo in certi ambienti ispirati al cristianesimo, sottolineo, in certi ambienti.
Io conosco il professore da molti anni, ma non l'avevo mai visto, quindi l'ho visto per la prima volta pochi minuti fa e gli ho subito detto quello che è vero, cioè che per me da molto tempo lui è un grande maestro e quindi devo dire che da lui ho imparato molte cose. E quello che tengo molto a dire è che ho imparato molte cose di quella tradizione ebraico-cristiana alla quale in qualche modo appartengo e rispetto alla quale lui mi ha aperto molte porte, mi ha semplificato molte volte il cammino, ecco. E quindi quello che in qualche modo anche sedimentava dentro di me, soprattutto per questa modesta frequentazione quotidiana del testo biblico, ha avuto il suo incoraggiamento, perché un conto è l'ascolto della parola, ma un altro conto è la riflessione che globalmente questa parola può suggerire, e questo non è semplice per un camminatore nella Bibbia. È esposto fatalmente a una sorte più analitica del testo che sintetica, e quindi ha bisogno che qualcuno ogni tanto gli dia quelle grandi dritte per dire, ma quindi qui emerge questo. Per questo aiuto che mi ha dato, e qui poi cominciamo anche a metterci in conversazione, una delle cose che molto a motivo del contributo che mi ha dato il suo pensiero, forse implicitamente, anche indirettamente, è stata una difficoltà crescente che è stata per me molto convincente anche in questo libro, che è l'ultima cosa che ho letto, che si chiama Scambiarsi la veste, editori La Terza, e come sottotitolo Stato e Chiesa al governo dell'uomo. Già questo sottotitolo mi dice con chiarezza quanto per me sia ormai quasi insopportabile quella che è una delle più grandi tradizioni, bisogna dire, del cristianesimo, non solamente della Chiesa Cattolica, che è il suo legame con la grande filosofia classica. Io non me ne intendo, posso pensare che nel passato questa cosa abbia avuto anche un significato e forse anche qualche fecondità importante. Adesso la sento solo come un peso. Negli anni il testo biblico, un po' di modesta conoscenza anche delle lingue bibliche, mi ha spinto sempre di più verso il mondo ebraico, e quindi il mio stare con Gesù è stato sempre di più uno starci da ebreo, ma ebreo non sono, però sempre di più è emerso dentro di me una struttura di pensiero che non può dirsi un sistema filosofico, forse è semplicemente un'interpretazione, grosso modo un'antropologia, ecco, che mi ha collegato sempre di più, ecco, a quello che è la fonte, la scaturigine di tutto, che certo nel testo biblico si esprime, e che però è diventata per me sempre di più anche un'ottica attraverso la quale cogliere le parole della Bibbia. È una certa concezione dell'uomo, del mondo, del cosmo, del potere, della vita e della morte, no? Ecco. Quindi gli sono certo anche molto debitore. E questo libro per me è stato doloroso, perché con una certa spietatezza fa vedere tutto il guaio. Poi dopo, con la sospensione di un film giallo o di un libro giallo, tiravo verso la fine per dire vediamo se c'è una porticina. Una porticina c'è, ma certo piccolina. È vero. In questo, in questa dialettica, Stato-Chiesa, ecco. Siccome abbiamo pensato di non commentare questo testo in modo preciso, né di svolgere una lezione ordinata, abbiamo pensato di andare un po' avanti così, a scambio di dialogo, insomma. Ecco. Quindi, con tutti, sì, con tutti, si intende. Allora io, siccome un po' ho bisogno di consolarmi, ecco, provo a avviare un discorso, cioè quando dice Stato e Chiesa, e nelle prime pagine e nelle ultime, qualche volta potrebbe, ecco, lasciarsi scappare che di fatto il problema è particolarmente vivo e grave nel nostro paese, cioè in Italia, e quindi che questa dialettica inconciliabile Stato-Chiesa caratterizza forse in modo particolarmente forte la Chiesa Cattolica in Italia. Evidentemente con un briciolo di speranza è quello di dire quindi però caratterizza irrimediabilmente tutto l'orizzonte del cristianesimo e in modo particolare del cattolicesimo, oppure c'è qualche possibilità di altre interpretazioni, di altri modi, c'è la speranza di altre terre, di altre tradizioni. Certo, la domanda trema nel porsi, perché in modo molto forte anche in questo testo Gustavo Zabrzeski parla della Chiesa come istituzione, ma come istituzione universale, perché per esempio parla del Papa, E quindi certo lì è difficile dire che è una cosa che riguarda però forse solo questa regione dell'Italia, che avendo anche la sede, è vero, del Vaticano, vive una particolare condizione che non è solo di oggi ma anche di ieri, anche dell'altro ieri, è vero? Allora la primissima domandina potrebbe essere questa: ma dunque, ecco, è inevitabile per ogni cristiano cattolico di tutto il mondo, oppure potrebbero esserci delle situazioni, delle condizioni in cui questo si attenua o addirittura nella speranza scompare? Perché certo, si esce da questo libro, vabbè, voi sapete, ho compiuto 70 anni, quindi di testa sono già andato, quindi posso ormai vaneggiare come voglio. Si esce da questo libro con l'idea di dire: in una chiesa così io non ci sto e non mi ci sento dentro, quindi spero che ci sia un altro volto della chiesa, va bene, se no va bene, sto dentro come straniero, insomma, ecco, sto dentro come straniero. Allora questa è una domanda, diciamo, più di affetto e di passione e certamente di preoccupazione.
Ma innanzitutto, non so, stiamo impostando un dialogo, diciamo, di tipo socratico, domanda, cioè uno avanza una domanda e ottiene non una risposta ma un'altra domanda. Ecco, allora farei così, sarà anche un libro che alla fine alimenta questa sensazione di sconforto, ma sulla base di un'analisi, di una descrizione. Ecco, questa analisi, questa descrizione, la domanda che io faccio, è corretta oppure no? O sono delle forzature, o ci sono delle poi rispondo alla questione, ci sono degli spiragli per cui, diciamo, forse la domanda potrebbe essere così: si può essere cattolici romani in Italia, cioè quindi proprio caliamoci nella nostra realtà, senza per questo avere della religione una concezione da, usiamo l'espressione, da religione civile, cioè che la religione serva non per alimentare il nostro spirito, ma per sostenere forze mondane, forze politiche, perché questa è la grande, mi pare, la maledizione che sta forse dall'epoca costantiniana fino ad oggi, con alti e bassi, ma insomma è un filo rosso. Però la prima cosa che vorrei sapere da chi ha letto questo libro è se è un libro onesto. Ecco, è un libro onesto, domande.
Sì, evidentemente il libro è onesto ed è convincente e porta a me a un allarme anche molto grave. Segnalo due esiti davanti ai quali mi sono trovato, che giravano nella mia testa e nel mio cuore. E cioè a dire, certo che se è vera questa analisi, perlomeno in questo momento, a questo punto e a questa fase della sua storia, la Chiesa rischia di esporsi davanti a due rischi enormi. Il primo è una obnubilazione radicale intorno alla parola verità. Perché l'esperienza di tipo intellettuale e spirituale che io faccio del testo biblico è che la verità sicuramente esiste, ma certamente, altrettanto certamente, è sempre più grande di tutti coloro che la pensano e di tutte le sue possibili concettualizzazioni. E quindi si mette a rischio, alla fine, con un irrigidimento razionale della definizione della verità, la verità stessa, che c'è, è vero, proprio essendo più grande di noi. Ho in mente un pensiero molto caro all'ebraismo più profondo, e cioè che una cosa è vera e il segno che è vera è che sia messa continuamente in questione. Quando qualche cosa non viene più messo in questione, di fatto impallidisce e decade, che è un po', capite, tutto il rovescio però della nostra tradizione che viene dalla filosofia classica.
Se... su questo, socraticamente, ecco, nei dialoghi socratici bisogna non essere d'accordo per definizione, qui invece io mi trovo perfettamente d'accordo. Intanto che cosa è la verità? Quid est veritas? In greco, a parte la risposta del Cristo davanti a Pilato, ma alla quale arrivo subito, modestamente, ma in greco, adesso non so quale sia la parola ebraica, ma in greco è aletheia, a privativo, lontano, mi nascondo. Cioè la verità di cui parlano i Vangeli non è una filosofia, non è una, nemmeno una teologia, non è un corpo di dottrina, ma il Cristo dice io sono la verità, quindi è una persona, è una persona portatrice di una umanità, ecco, umanità, rimaniamo all'umanità. Ecco, l'innesto, tra l'altro è significativo, in questo libro l'ho segnalato, mi pare che sia proprio così, che ad un certo punto quella che si chiamava la tradizione ebraico-cristiana è stata sostituita dalla tradizione greco-cristiana. Non è una piccola cosa, eh? È un rovesciamento, perché ad un certo punto la verità diventa il logos ed è il Vangelo di Giovanni che prende il sopravvento sugli altri, o mi sbaglio, il logos. E qui, lì, da questo punto nasce, mi pare, questa tendenza, lo dico con tutto il rispetto, ma mi sembra una contraddizione, iperrazionalista della ragione, no? Il magistero attuale insiste molto sulla ragione, sulla riconducibilità della fede alla ragione e della ragione alla fede, cioè i due lati. Questo comunque al di là delle nostre considerazioni più o meno critiche o di adesione, è certamente un dato importantissimo da sottolineare, no? come diceva lei. Perché il logos poi si concretizza in dogmi. Cioè, anche a me, anch'io trovo che io poi, diciamo, non chiedetemi fede, non fede, sono cose mie. Però da oramai molti anni trovo nella lettura dei Vangeli, ma anche dell'Antico Testamento, molti motivi di riflessione. Ecco, rimaniamo solo a questo dato più estrinseco. C'è un passo che io cerco di citare tutte le volte che mi capita, del Salmo 62, mi pare, che dice: una parola disse l'Eterno, due ne udimmo. Ecco, naturalmente, come tutto, anche questo si presta a essere interpretato, no? Perché una parola, ma noi ne sentiamo due. Allora, c'è una interpretazione, se volete, dogmatica, che dice: Dio dice una parola e noi ce la risentiamo risuonare più volte, cioè è una parola impositiva, una parola che vincola la nostra libertà, diciamo. Ma l'altra interpretazione opposta, che è quella che secondo me è quella liberatoria, la parola di Dio è così lontana, è così ontologicamente, diciamo, al di là delle nostre capacità di afferrarla univocamente, che noi sempre siamo di fronte alla parola di Dio in questa situazione, non dico di dubbio, che, ma diciamo di ricerca attraverso una continua interrogazione. È molto profondo questo, ed è molto ebraico, no? C'è il fatto che ciò che ci appare in realtà ha anche sempre un altro lato, e spesso è più interessante andare a ricercare l'altro lato. Si potrebbe perfino dire, sulla base di questa interpretazione, che se c'è qualcuno in terra che pretende di ridurre la duplice parola di Dio a una parola sola, a dogmatizzarla, e costui si fa Dio. Cioè, è un peccato di orgoglio, è un peccato, cioè è il peccato di colui che dice: io sono come Dio, mi arrogo il diritto di dire una parola sola. No, tu sei una creatura umana, quale che sia la tua posizione nella società civile, nella società ecclesiale, tu sei sempre un uomo, e sappi che anche la tua parola non può, anche se sei al vertice. È un po' l'idea, un'idea antidogmatica, e se si vuole un po', anche un po' protestante, di certo protestantesimo, no? Dove il contatto è diretto tra il singolo fedele e la scrittura, senza la mediazione dogmatica. Effettivamente tutto l'apparato dogmatico dai primi padri della Chiesa ad oggi è una cosa impressionante. Ci si chiede come si sia potuto costruire, e poi costruire sul logos e sulla filosofia greca, per esempio tutta la spiegazione del dogma trinitario è costruito sulla distinzione tra forma e essenza. È un'applicazione dei criteri aristotelici a qualche cosa che forse avrebbe bisogno di sfuggire, no? Tutto questo, perché oltretutto raffredda, allontana molto.
Sì, in ebraico la faccenda della verità è ancora più impegnativa, perché quello che noi chiamiamo verità è anche la versione greca del testo ebraico, chiama aletheia, quindi insomma verità, eccetera, di per sé vuol dire fedeltà. Quindi la verità è la fedeltà di Dio.
E quando Cristo dice io sono la verità, è come se dicesse io sono colui che sarà con voi fino alla fine.
Certo.
Non mi nasconderò.
Sì. Quindi niente di razionale in un certo senso, è una super razionalità, ma è storica, sono eventi storici che sono stati identificati come i passaggi della verità. Noi viviamo nella storia, quindi l'altro problema che mi pare si ponga in modo molto serio, l'accennava prima il professore, questo continuo intreccio tra ragione e fede, ragione e fede, si va vociferando che supreme autorità della Chiesa in Italia stiano in qualche modo concordando che ormai, così come siamo messi, talmente scassati siamo, il Vangelo non può più essere annunciato, e quindi adesso bisogna portare tutto a un argomento di ragione, no? Quindi prova a ragionare e vedrai che se è così. Oltre che a essere una riduzione del Vangelo a legge e a etica, lo sbocco terrificante che c'è davanti, secondo me, è l'ateismo. No. Cioè, se di fatto noi andassimo fino in fondo a identificare la verità, la fede e la ragione con la ragione, di fatto alla fine di Dio non ci sarebbe proprio più bisogno, vero? E il nostro stesso pensiero, se giusto, A non è B, A è diverso da B, A è uguale A, eccetera, e tutte le costruzioni logiche del grande pensiero, per carità, da rispettare, rispetto alle quali però tutta la tradizione ebraica, tutto il mondo semitico è una grande sfida, è una grande provocazione. Se noi ci chiudiamo in quel corridoio, di fatto secondo me si arriva all'ateismo, perché finalmente l'uomo, costruendo la torre di Babele, riesce a raggiungere Dio, se ne impadronisce e quindi non ha più bisogno di lui. È in fondo la tentazione primordiale. Il serpente cosa dice? Dice: ma che, tutte balle, Dio sa benissimo che se voi mangerete di questo frutto diventerete come lui. E questo diventa la suprema seduzione. Allora bene, poi non c'è più bisogno di lui, no? Quindi l'analisi, appunto, per me è piuttosto dolorosa da portare avanti nel libro, è stato che l'analisi è corretta e poi volge verso ipotesi di esiti drammatici, insomma, alla fine, no? Dopo, per fortuna, c'è la gente, ogni persona è un mistero. Per fortuna, no, ci sono tanti fuochi che si accendono nelle notti della storia, che contraddicono il cammino, quindi alla fine il naufragio definitivo nei secoli non è mai avvenuto e possiamo sperare che non avvenga, però se vogliamo segnalare un pericolo, e questo pericolo l'analisi di questo libro lo mette come al termine di fasi storiche diverse, dove anche nell'ultimo secolo e mezzo, negli ultimi due secoli, l'interpretazione della storia da parte del pensiero ecclesiale e dell'autorità è variato e adesso è caratterizzato da questo rapporto stretto tra fede e ragione, che è stato anche molto enfatizzato, adesso viene continuamente propinato, no? Continuamente affermato, cioè diventa l'ortodossia di oggi, insomma, no? Quindi in questo senso certo molto preoccupante, insomma, no? Rinasce tutto quel sospetto, per esempio, intorno alla parola capire. Il Vangelo non si può capire, perché il verbo capire è troppo violento, è troppo forte, contiene in sé la possibilità di prendere, di afferrare, di contenere, ma è vero, la grande tradizione ebraica dice che questa parola è lei che ti possiede e tu, piccolo, avanzi in questa parola. Questo viene ereditato dal Vangelo, col dire che lo Spirito ci conduce alla verità tutta intera, ma nessuno ce l'ha in tasca questa verità. Nessuno, è vero? Ed è questa continua ricerca che costituisce il segreto della vita, insomma, della comunità ecclesiale. Passo a un secondo elemento, che è tutto il tema, evidentemente centralissimo, ma l'abbiamo messo come nome, come termine anche di tutto il percorso che vorremmo fare quest'anno, e che è il tema della laicità. Ecco, allora mi sembra che di dover chiedere al professore se non gli sembra che su tutte le analisi che lui ha fatto nel libro circa appunto la laicità non resti un piccolo spazio, ecco, che noi in questi anni abbiamo, attraverso proprio il nostro cammino nella parola di Dio, un cammino quotidiano, insomma, condiviso con una partecipazione di tutti anche al commento biblico, non riservato al clero, è vero, di fatto ci siamo costruiti un'ipotesi, e cioè che si possa oggi parlare di laicità, per quello che riguarda almeno questa parrocchia di periferia e poco altro, come un dovere cristiano. Cioè noi pensiamo sempre di più e siamo sempre di più portati a pensare che se vogliamo vivere in mezzo agli altri, se vogliamo essere cittadini come gli altri, se vogliamo insieme agli altri vivere alla temperie della storia, sia nei momenti facili, sia nei momenti di prova, dobbiamo imparare la laicità. E intendiamo per laicità, in termini un po' rozzi, la capacità di custodire e comunicare quelle che per noi sono le grandi perle dell'Evangelo, secondo contenuti e linguaggi che anche chi non si ritiene nella fede e nella fede cristiana possa comprendere, esaminare, respingere, condividere, ma che giungono a lui in una tessitura umana. Quindi, al di là di tutti i variegati significati della laicità e della parola laico e delle sue degradazioni laiciste, noi viviamo la laicità come il nostro dovere. Se tu vuoi prendere atto che vivi in mezzo a tante persone, in una grande pluralità di pensieri e di riferimenti, devi imparare ad essere laico. Io credevo che questa roba qui appartenesse solamente a chi si specializzava, per esempio a chi faceva politica, a chi si inseriva in una professionalità anche molto alta. Però da 6 mesi, però in mezzo sono stato in coma per 9 giorni, quindi può darsi che tutto si sia scombussolato nella mia testa, questa cosa si è appuntita e approfondita, perché di fatto mi sto orientando a pensare che il cristianesimo o è laicità o non è. E quindi non penso ormai più alla laicità solo a come dentro all'eventualità che devo colloquiare con altri che non sono cristiani, ma la sfida di una persona, cioè di Gesù di Nazareth, la sento precisamente come la riduzione di ogni teologia, la riduzione della religione a un fatto umano. I miei amici ebrei, con loro si litiga un po' simpaticamente, perché lo dicono, quindi però è tutto finito, perché la religione c'è perché c'è Dio e noi siamo qua e lui è là, invece voi dite che si è fatto uomo, è entrato qua, è vero. Certo, questo sento molto, e quindi evidentemente mi ha molto attirato un breve paragrafo tra gli ultimi del libro che si riferisce all'affermazione di Bonhoeffer, che prendendo una formula molto più antica di Grozio parlava dell'essere dei cristiani nel mondo "epsi Deus non daretur", no? come se non ci fosse. Ecco, questo devo dire per me è molto importante. Ecco, in questi giorni per esempio riflettevo molto sulle ultime parole che Gesù ha detto nel Vangelo secondo Matteo e nel Vangelo secondo Marco prima di morire. Le ultime parole che lui ha detto gridano l'abbandono del Padre. Perché mi hai abbandonato? Cita il Salmo 21-22. No. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, noi siamo dentro a questa straordinaria vicenda di un Dio esiliato, abbandonato da Dio e abbandonato fino alla morte. E quindi però di un Dio che ormai è totalmente immerso nella tessitura della umanità e quindi della storia. La cosa che mi fa più perplessità è che si continui a parlare di un Dio che sostanzialmente è fuori dalla storia. Faccio un esempio per tutti. Questo benedetto discorso dei valori non negoziabili è un problema, secondo me, spaventoso. Una mia amica, una mia sorella monaca, mi dice: guarda che l'opposto, il contrario di negoziabile è ozio. E quindi se una cosa, dico nella lingua, nel lessico latino, se una cosa non è negoziata è in ozio. Io ho l'impressione che il grande rischio sia che questa roba viene tutta chiusa in un armadio, non è toccabile, non entra nella storia dell'umanità, nelle pieghe di ogni coscienza, di ogni vicenda, di ogni tradizione culturale, di ogni sapienza, sta ferma là, ma non è più nella storia, non c'è più. Mentre invece mi sembra che il movimento che Dio ha fatto, secondo la rivelazione ebraica e cristiana, sia esattamente il contrario. Per cui alla fine è precipitato nella nostra vicenda, è diventato uno di noi, e quindi o il cristianesimo è un fatto umano oppure non è. oppure non è. Ecco, in questo senso, appunto, mi permetto di porre la domanda sempre nella speranza che il film giallo vada a finire anche con qualche piccola possibilità di uscirne. È vero, e cioè se appunto non si può intendere laicità anche in questo senso.
Ma prima di arrivare a questo, un'osservazione su... Cioè io, avendo studiato 13 anni al collegio dei fratelli delle scuole cristiane, sono sempre stato legato all'idea del cristianesimo come una dimensione che riguarda la coscienza di ciascuno di noi, ma che introduce nella nostra coscienza una distinzione tra distinzione di piani, cioè se nel corso della storia il cristianesimo ha svolto una funzione positiva, è nel creare inquietudine tra questi due piani. Il giorno in cui la fede cristiana non rappresenta più un elemento della tensione e quindi si storicizza completamente, detto fuori dalle espressioni poco chiare, si compromette integralmente con le strutture del potere, qui vale una, secondo me, una maledizione già pronunciata da Kierkegaard: sarà spazzato via. Credo che proprio questo sia il punto. Oggi mi pare di osservare che ci sia un tentativo di compromissione non solo con le strutture del potere politico, ma con le strutture del potere scientifico, che oggi è un potere forse addirittura più importante. Questa equiparazione fede-ragione, diciamo, appiattisce, non ci saranno più i due lati, non ci sarà più la tensione, e Kierkegaard diceva sarà spazzato via, non perché saremo in un, non necessario, qui si tratta di metterci d'accordo sulle parole, non perché sarà ateismo, ma perché la religione non esisterà più come tale. Poi chiamiamola ateismo, chiamiamola mondanizzazione della religione, trasformazione della religione in una forza puramente mondana, materiale, eccetera. Non so, sarò un ingenuo, ma a me pare che nel Vangelo ci sia scritto, non so in quale, che l'annuncio cristiano, no, in San Paolo, l'annuncio cristiano è follia. Non è ragione. E qui, negli ultimi tempi ci sono delle cose sorprendenti. Io ho sempre studiato che c'è una parte dell'esperienza umana che è comune tra credenti e non credenti, e poi c'è la fede. No? C'è pascalianamente un salto. Oggi si dice il contrario, che l'esperienza comune, che comprende per esempio la ricerca scientifica, non è valida se non è illuminata dalla fede, dal basso. Ora, lì tra l'altro ci sono anche dei rischi fortissimi, perché questi discorsi si potevano fare all'epoca di Galileo, perché anche Galileo è stato condannato in base alla premessa che non si potesse fare attività mondana, diciamo, di ricerca, guardare le stelle, se non partendo da premesse teologiche. Ma poi la scienza ha, c'è la dura replica delle scoperte scientifiche, si rischia di essere presi, diciamo così, un po' con le mani nel sacco, cioè di aver preteso dalla fede cose che non sono della fede, o mi sbaglio? No? Io sarei classico, diciamo, c'è un terreno comune nel quale, sul quale credenti e non credenti possono lavorare per bene, con comprensione reciproca, in nome dell'annuncio nella notte del Natale agli uomini di buona volontà, non dice mica ai miei credenti, agli uomini di buona volontà. Gli uomini di buona volontà è una cerchia molto più ampia di quella dei credenti. Un'altra osservazione, ha fatto riferimento alla Torre di Babele, anche quella narrazione lì si presta alle più diverse interpretazioni. Dio si turba nel vedere le sue creature che danno l'assalto al cielo. Costruiscono la torre, dice, non mi ricordo qual è la citazione precisa, e parlano tutti la stessa lingua. Dio reagisce alla superbia delle sue creature, distrugge la torre e confonde le lingue. La confusione delle lingue normalmente è interpretata come una punizione. Potrebbe essere invece un grande dono. Perché da quel momento in poi, per l'appunto, la pluralità delle lingue è ciò che consente agli esseri umani di ricercare la verità, si diceva prima, in un contesto, diciamo, di arricchimento reciproco. Le lingue dialogano tra di loro. È bellissima questa interpretazione. Questo è l'elogio del pluralismo ed è l'elogio del dubbio, non il dubbio radicale di chi dice tutto è dubbio e quindi non vale la pena, ma il dubbio nel senso che si diceva prima, no? La parola di verità o il Cristo come la verità è talmente, è un modello che non sarà mai attinto, non potrà mai essere attinto, ma si può lavorare per attingerlo, sapendo che non lo attingeremo mai, ma è la condizione umana questa. Nel libro c'è una parte in cui io difendo modestamente di fronte il relativismo, ma il relativismo inteso non come la posizione di chi dice è tutto relativo e quindi nulla merita la nostra, ma il relativismo non come posizione individuale ma come atteggiamento delle istituzioni. Le istituzioni non dovrebbero, qui ci avviciniamo alla laicità, assumere una verità, ma dovrebbero essere relativisti in questo senso, nel senso di lasciare a ciascuno di noi lo spazio di libertà per ricercare la verità. In fondo questa è la laicità, è il contrario dello stato etico. Però questa distinzione normalmente non si fa, no? Da istituzioni relativiste, ma la democrazia, parliamo di democrazia, la democrazia se non crede in qualcosa muore, ha bisogno di spiriti non nichilisti, perché se nulla vale, allora se nulla vale, che cosa vale? Vale il potere, vale il denaro, siamo una società in cui non ci piacerebbe vivere. E allora la laicità è una, non neanche una virtù da quello che diceva lei, ma è una precondizione, una condizione del credente. Sì, anch'io la penso così, non so perché sono venuto qui, perché siamo comunque la laicità esclude il fatto che il potere politico si immedesimi in una fede religiosa e viceversa. Cioè dovrebbe sempre valere, all'inizio c'è una definizione, mi pare, la laicità riferita alla condizione, diciamo, europea. Negli Stati Uniti le cose sono molto diverse, negli Stati Uniti la Chiesa Cattolica non è vista come un altro potere, la Chiesa Cattolica insieme alle Chiese Evangeliche insomma, è vista come un, non per svalutare, come un'associazione di credenti, una delle tante associazioni di credenti che dispone dei suoi spazi di libertà per professare la propria fede. Da noi è molto diverso, pensate al significato che ha l'articolo 7 della Costituzione, il primo comma, poi dopo si parla del concordato, che è quelle cose che ci piacciono di meno, ma il primo comma dipinge esattamente qual è, se volete, è il punto finale di una storia che è tipicamente nostra. Tra l'altro primo comma è elaborazione di Don Dossetti, come anche i commi successivi, ma il primo comma dice: lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani, due potestà sullo stesso piano. Negli Stati Uniti sarebbe inimmaginabile una cosa di questo genere. Due potestà che però devono riconoscersi reciprocamente una sfera che non è propria ma è dell'altro. Cosa che non accade facilmente. Però la scommessa è questa. E quali sono le due sfere? Guardate, non sono due sfere materiali, perché tanto lo Stato si occupa della famiglia quanto la Chiesa, tanto lo Stato si occupa dell'accoglienza degli emigrati. Poi c'è accoglienza, no? Quanto la Chiesa se ne occupa, quindi non è una distinzione materiale di campi, ma è secondo me una distinzione di qualità della presenza. Lo Stato è una struttura autoritativa che agisce con leggi, con i carabinieri, con i tribunali. La Chiesa invece ha altri mezzi, che sono i mezzi che si rivolgono alla coscienza, alle coscienze. Ma le coscienze, per fortuna, il Concilio Vaticano II, qui aggiungiamo, non è una storia molto antica, la nostra Costituzione è una cosa che sorprende normalmente gli ascoltatori delle povere cose che dicono i costituzionalisti. La nostra Costituzione non proclama la libertà di coscienza, che pure nel corso della storia, dalle guerre di religione in poi, è sempre stata considerata la madre di tutte le libertà, cioè proprio il fondamento. E la libertà di coscienza non è stata scritta nella Costituzione, anche se c'erano state delle proposte all'Assemblea Costituente, perché c'è stata l'opposizione della Chiesa Cattolica. Perché riconoscere la libertà di coscienza significa mettere tutte le coscienze sullo stesso piano di uguale libertà, potremmo dire. C'era ancora il Concilio Vaticano II, mentre su altri punti ci si possono leggere i testi accentuando un aspetto o l'altro, ma su questo la Dignitatis... Ma se non lo sa lei, scusi, vabbè, c'è una delle grandi costituzioni del Concilio Vaticano II che ha proclamato chiaramente, come punto d'arrivo di una storia tormentata di cui si riconoscono i limiti, anche gli errori, ha riconosciuto la libertà di coscienza. Allora, la religione o le religioni hanno come elemento della loro esistenza, della loro vita, il rivolgersi alle coscienze, in piena libertà, come le coscienze esigono. Quindi direi, si possono dare tante definizioni, ma a me sembra che sia molto chiara questa, la differenza dei mezzi. E allora, quando la Chiesa chiede che certi contenuti di fede si trasformino in leggi, allora Naturalmente la Chiesa ha tutto il diritto di predicare contro l'aborto, per la vita, per l'accoglienza, ma l'efficacia di questa predicazione deve essere rivolta alla libertà delle coscienze. Sarebbe viceversa una lesione della laicità in senso opposto se per esempio la legislazione dello Stato imponesse il divorzio, imponesse. La laicità presuppone, mi sembrerebbe, che lo Stato riconosca spazi di libertà. Negli spazi di libertà sono la crescita delle coscienze. Lo spiraglio, la speranza, non credo di essere particolarmente originale nel dire che questi spazi intanto si possono cercare di creare nel rapporto con una parte del mondo laico che ha un profondo rispetto dell'esperienza religiosa e ne avverte l'importanza, non solo come diritto primordiale di ciascuno di noi, ma anche per la vita civile. Se non c'è questa dimensione altra, davvero cadiamo o nello stato etico o nel nichilismo, cioè due situazioni che ci fanno orrore entrambe. Quindi anche da un punto di vista laico questa idea di laicità secondo me ha da essere valorizzata ed è un terreno su cui si può lavorare insieme, però sono partito da una premessa che adesso non ricordo più. Le porticine aperte. Il Concilio Vaticano II non è un documento del Concilio Vaticano II, ma c'è un'enciclica di Paolo VI, quindi siamo in quel medesimo periodo, tempo culturale, lo spirito allora spirava da quella parte lì, in cui c'è un'immagine bellissima. La Chiesa non è più vista come la depositaria della parola divina che attraverso il magistero viene tradotta, ma l'immagine è questa, è quella di uno stagno in cui la Chiesa sta come una pietra gettata e che diffonde le onde, cioè porta vita a una superficie che altrimenti sarebbe per l'appunto stagnante. Quella è un'immagine molto amichevole, molto adatta a dare quest'idea del messaggio cristiano che non si diffonde per autorità, ma in una dimensione orizzontale. E poi un'immagine che apre la strada ad ammettere che ci possono essere anche altre pietre che fanno altre onde che si incontrano, no? Questa è l'idea del dialogo. Finché si pensa viceversa che ci sia una Chiesa, quale che sia, in Italia sappiamo quale, che è portatrice in alcuni campi di una verità non negoziabile, e che dialogo ci può essere? Ci può essere solo la sopraffazione, io per esempio non mi accontento di quello che diceva il cardinale Ruini un tempo nelle discussioni, non mi ricordo, su uno di questi temi eticamente sensibili. Noi facciamo la nostra parte, Chiesa Cattolica, e poi andiamo ai voti. E si fa la legge, secondo chi avrà avuto più voti. Non è questa, mi pare, la strada, perché bisogna vedere che tipo di legge è. Se è una legge che impone anche qualche cosa che alla Chiesa piace dal punto di vista dei valori etici, questa è una contraddizione della natura della Chiesa, che dovrebbe invece rivolgersi alla libertà. Insomma, se c'è un qualche cosa che affascina nei Vangeli è il rivolgersi non agli esseri umani, ma alla libertà degli esseri umani. Dico bene o dico male? Non lo so. No, adesso se noi volessimo, perché questo è un tema che mi appassiona, si potrebbe parlare della concezione della religione così come è raccontata in quel celeberrimo capitolo dei fratelli Karamazov di Dostoevskij, il grande inquisitore. Un'altra volta che ci vediamo ve ne parlerò, cioè proprio della religione e dei sacerdoti che gestiscono la religione per per la felicità degli esseri umani. Ho tre minuti. Questo dialogo, La leggenda del grande inquisitore, se qualcuno ha questo romanzo straordinario lo prenda, quinto capitolo della quinta parte, è costruito su un racconto di fantasia di uno dei fratelli, Ivan Karamazov, che incontra un fratello minore destinato a una vita ecclesiastica, Alyosha, e gli racconta questo sogno rappresentato da questa leggenda. Il Cristo, siamo alla fine del Cinquecento, sente il desiderio di scendere presso l'umanità derelitta che lo invoca e scende sulla spianata davanti alla cattedrale di Siviglia. Dice Dostoevskij, posso andare avanti? No? Dice Dostoevskij, scende naturalmente senza nessun segno di riconoscimento, ma viene immediatamente riconosciuto da questa folla che era radunata davanti in questa spianata, dove il giorno prima c'era stato un grande auto da fe in cui erano state bruciate alcune centinaia di eretici, ad maiorem dei gloriam, disse. E tutti lo riconoscono. Il Cristo non dice una parola, ma dalla porta della cattedrale esce una piccola bara con una fanciullina morta, e il Cristo semplicemente ripete quello che raccontano i Vangeli, no? Della bambina di Cafarna, Talita Kun, e la bambina si risveglia, svegliati fanciullina. E schierata l'intera corte regale, dice, con cavalieri armati, abiti sfavillanti, seducentissime dame, c'è una descrizione stupenda dello sfarzo mondano, e tra questi c'è il grande inquisitore, il cardinale grande inquisitore, che è un vecchio di 90 anni, ma ha lo sguardo ancora vivo, vivace, vede il Cristo, lo riconosce immediatamente, aggrotta le sopracciglia e dice alla sua guardia: arrestatelo. Lo arrestano e lo portano nel carcere che sta sotto la cattedrale, e lì finisce questa scena. Se ne apre un'altra. Di notte il grande inquisitore, che è un francescano, scende dal Cristo, questa volta vestito del saio, cioè vestito povero, dismesso i suoi paramenti del potere, e inizia questo dialogo, che è un dialogo per modo di dire, perché il Cristo non dice una parola, anzi col suo silenzio, diciamo, provoca il grande inquisitore ad andare sempre avanti nella sua argomentazione. Qual è il punto? Il grande inquisitore accusa il Cristo di essere venuto, di essere ritornato sulla terra a ribadire il suo messaggio, che è un messaggio di libertà per l'appunto, ma dice: gli esseri umani non vogliono essere liberi, la libertà è un grande peso, avendo tu portato la libertà agli uomini non sai che li hai resi infelici. È un dialogo sulla libertà, il potere e sulla felicità, e il grande inquisitore dice: noi li renderemo felici, noi li stiamo rendendo felici. In che modo? Togliendogli la libertà, anzi togliendogli il desiderio. Il desiderio è qualche cosa di profondamente legato alla libertà. Se uno non ha desideri diventa una meba. Gli toglieremo i desideri, o meglio, gli lasceremo piccoli e innocenti desideri, come può avere una pecora in un branco. Poi aggiunge: consentiremo loro anche di peccare. Questo è un grande tema dostoevskiano, il peccato, ma il grande peccato, cioè la ripulsa nei confronti di Dio, è un fatto profondamente umano, e da lì si possono scatenare le forze. In Dostoevskij il peccato è il primo passo della redenzione, cioè, diciamoci tra di noi, se noi non pecchiamo è difficile che ci redimiamo, rischiamo di stare in questa fascia della felicità fanciullesca che ci promettono gli inquisitori. Ora, come si conclude tutto questo? Si conclude in un modo molto ambiguo. Il cardinale, grande inquisitore, alla fine dice al Cristo: domani sarai bruciato sul rogo. Ma non è la fine, perché il Cristo non fa nulla in questa scena se non alla fine alzarsi e dare un bacio sulla bocca del vecchio che ha un fremito. Su questo bacio ci sono scritte biblioteche, sulla interpretazione di questo bacio, e il cardinale gli dice: va bene, vai, ma non tornare mai più. Cioè, non, il Cristo non verrà bruciato, ma non deve più tornare, non deve tornare per disturbare questo progetto, se volete, della religione, per l'appunto come religione civile. Noi tradurremo questo nel termine della religione civile, cioè la religione che acqueta, che spegne la libertà, che ci immette in una dimensione tiepida della vita. Ecco, mentre l'accusa che fa al Cristo è di avere viceversa disturbato la quiete, ma la religione, se non è un disturbo della quiete, non serve a niente, anzi diventa una cosa disgustosa, mi sembra un tradimento di quello che dovrebbe essere. Viva Dostoevskij! No, però su questo capitolo poi i critici si sono molto interrogati. Dostoevskij da che parte stava? Dell'inquisitore o del Cristo? Perché in realtà il discorso dell'inquisitore è tutt'altro che privo di buoni argomenti.
Allora, su tutto questo c'è un bel libretto suo, molto, molto interessante, quindi ve lo consiglio vivamente. Ce n'è uno su Giuda, ce n'è uno sul crucifige e la democrazia, su tutti i testi molto...
Giuda sta per uscire una rielaborazione, adesso a febbraio. Giuda, altra grandissima figura.
Sì. Bene, se voi anche desiderate allargare il discorso, chiedere qualche cosa, lo dobbiamo mandare via, per non fargli fare troppo tardi, però...
Io ho dato, 10:30.
Va bene, va bene, allora abbiamo tempo. Grida moltissimo. Ah, c'è il microfono.
Forse di Gramsci, non so. Qui si dice che ogni uomo è un filosofo, cioè nasce con una sua, sviluppa meglio, una sua visione della vita e una sua filosofia che magari solo nei filosofi di professione diventa una cosa teoretica.
Nei
filosofi di professione, non so, negli intellettuali, ma anche l'uomo più semplice ha una sua visione. E quindi mi chiedevo se, perché qui abbiamo sempre parlato di Dostoevskij, eccetera, di laicità, in termini molto grandi, ecco, io volevo anche tradurre questo, perché viviamo in una società che sembra negare questo, cioè noi viviamo dominati dai mass media, insomma, quindi questa propensione, è stato detto che l'uomo non vuole la libertà, cioè c'è questo sospetto almeno.
I desideri che questa
ecco, allora io mi chiedevo se...
I desideri là... televisore, un
sì, sì.
Grosso, il viaggio, oggi non si fanno più viaggi, oggi si fa solo più. sia una cosa completamente diversa. Sono queste cose,
esatto, allora,
uniformi, poi alcuni se le possono permettere, altri non se le possono permettere, ma la loro aspirazione sarebbe quella lì, di uniformarsi.
Allora mi chiedevo se al di là di questa visione, che qui c'è una cultura totalizzante, schiacciante, c'è sotto invece questo fuoco che ogni persona ha e che forse può essere tirato fuori, insomma, ecco, quindi potrebbe essere anche una pista, è questa, di riuscire da questa impasse così dolorosa in cui ci troviamo, insomma, ecco, di trovare delle nuove strategie, perché questa desiderio di libertà, forse c'è un desiderio di non libertà, ma c'è anche un desiderio di libertà nelle persone, ecco, che è di esprimere quello che sono nel più profondo, insomma.
Posso dire, ma sì, dico, per fortuna la radice dell'essere umano nessuno ce la estirperà, ma però viviamo in un tipo di società in cui fatica a emergere. Quello che lei dice presupporrebbe un mutamento, guardate che, ed è un mutamento che non abbiamo neanche da chiedere ai nostri governanti, è un mutamento che dovremmo darci da noi. Per quello che lei dice, fondamentale sarebbero momenti di silenzio, momenti nella giornata o nella settimana in cui si possa fare silenzio attorno a noi per interrogare quelle cose a cui lei faceva riferimento. Interrogare, per esempio, una delle grandi cos'è l'essere umano? Cos'è l'essere umano? Cosa che distingue l'essere umano da un altro essere vivente che umano non è? Sapete, ci sono date 100.000 definizioni, ma forse una che ci interesserebbe particolarmente qui è la seguente: l'essere umano è l'unico essere vivente che è capace di dialogare con se stesso. Gli animali parlano tra di loro, ma magari parlano anche con loro, ma non lo sappiamo. La nostra presunzione è quella di dire che non lo fanno. Ma noi siamo gli unici, ma siamo esseri che sono in grado di parlare con noi stessi, che è il modo di far crescere la nostra coscienza, la nostra autocoscienza. Ma per parlare con se stessi è molto difficile. Gli esseri umani sono capaci di sdoppiarsi, cioè di essere qualcuno che pone una domanda, ma poi si è sempre noi che dobbiamo rispondere. Questo secondo me è fondamentale nell'essere nell'essere uomini e donne, naturalmente. Le donne, come sapete, per un certo periodo di tempo si consideravano incapaci di tutto ciò, ma oggi hanno acquisito la parità pari dignità, si usa dire, ma c'è anche un ministero per le pari opportunità. Ecco, lì, in questo dialogo con se medesimi, ci dovrebbe essere la possibilità di una difesa nei confronti della omologazione che ci viene da fuori. Ma diciamo, se è vero, se sono vere queste cose un po' ovvie che vi sto dicendo, ma allora viene la domanda successiva: che cosa possiamo fare? E possiamo fare molte cose, per esempio nell'educazione dei nostri figli, se non nella autoeducazione. Un'altra definizione di esseri umani che viene dagli etologi, da Conrad Lorenz, è questa: mentre gli animali imparano quello che hanno da imparare nei primi momenti o nei primi giorni della loro esistenza, gli esseri umani sono gli unici esseri che hanno un atteggiamento di apprendimento fino alla morte. Oppure si potrebbe dire che l'invecchiamento non psicologico dell'essere umano si ha quando cominciamo col pensare che non abbiamo più niente da imparare. Ecco. E allora quindi diciamo abbiamo molto da fare non solo con coloro che sono, che entrano in qualche modo sotto l'ambito delle nostre responsabilità, che si sia padri e madri o che si sia insegnanti nelle scuole, che si sia sacerdoti, insomma ognuno nel suo ambito ha da fare qualche cosa, ma anche nei confronti di noi stessi, costruendo la nostra esistenza in vista di qualche cosa di un pochino più profondo di questo, di questa melma tiepida, veramente disgustosa in cui viviamo. No, non sono riuscito a comunicarvi il disgusto.
Melma tiepida.
La faccia meno fredda, darebbe una scossa.
O più.
Senta professore, io ho
e la mia sprovvedutezza mi ha colpito molto nel suo discorso sulla democrazia e sulle virtù civili che lei ha fatto, quando parlando dei vantaggi che gli uomini di potere in tutti questi giri, soprattutto in alto, e lei ha detto me compreso hanno, e lei ha parlato di in questi vantaggi tra l'altro molto appetibili, io stessa se li avessi non so se li rinuncerei, ma lei ha parlato di prerogative irrinunciabili, e a me questo aggettivo di irrinunciabili così assolutista mi ha, e poi lei ha aggiunto sì perché, e io volevo dire ma come irrinunciabili, non c'è stato mai nessuno che abbia detto no, io a questo rinuncio, a una pensione dopo 2 anni di legislatura rinuncio. È chiaro che la mia è una domanda molto ingenua, siamo però
un po' lontani dal tema,
però sì, molto lontani dal tema, ma mi era rimasto qui e le volevo dire e lei ha detto è la legge che fa sì che sia irrinunciabile, è la legge che ci obbliga, insomma non ha detto obbliga, ma e io volevo dire ma non c'è mai stato un gesto rivoluzionario e mai ci sarà, allora non sarà mai più possibile cambiare tutto questo.
Dunque,
ma siccome avete parlato anche del potere mondano,
no, dico, questa domanda si riferisce a un accenno anche un po' scherzoso che ho fatto questo pomeriggio parlando di democrazia, di caste, di privilegi, perché diciamo anche un po' per onestà io ho detto che io faccio parte della casta, perché godo di certi privilegi, per esempio l'auto di servizio. Io sono stato presidente della Corte Costituzionale, ci sono dei funzionari dello Stato che per legge hanno queste cose. Poi ho aggiunto anche altro scherzo, tra i vari privilegi ho anche quello che quando morirò avrei diritto al funerale di Stato. Quindi sì, aggiungo, siete tutti invitati, ecco. Che vuol dire, non so se si è prevista la banda, insomma funerale di Stato. Adesso la domanda è questa, non si può rinunciare? Sarà sempre così, ma ecco, queste sono quelle cose effettivamente, sembrano piccole cose, no? L'auto di Stato, in che senso è irrinunciabile? Bisogna cambiare la legge. Quando io ero alla Corte Costituzionale con un mio amico fraterno, che forse è conosciuto da qualcuno di voi, che si chiama Valerio Nida,
sì,
che magari è pure venuto qui, che è candidato al sindaco di Milano, e avevamo proposto di di prendere un'iniziativa per cambiare quella legge. La quale legge era stata approvata, per la verità, in origine, quando la Corte è stata istituita, quando l'età media dei giudici era tra gli 85 e i 90 anni, quindi diciamo questi privilegi attribuiti vita naturale durante erano destinati a durare piuttosto poco, quindi c'era meno scandalo, ma adesso l'età media è diminuita e effettivamente è poco sostenibile. Avevamo proposto di prendere questa iniziativa, ma i nostri colleghi ci sono saltati agli occhi dicendo: ma tu vuoi il nostro male? E poi alla domanda: allora rinunciamo noi al demonio, alle sue pompe, rinunciate voi, rinunciamo noi personalmente? Allora ci hanno detto che non è possibile rinunciare, e in secondo luogo sarebbe stato uno sgarbo nei confronti degli altri, che come si creavano una situazione imbarazzante. Ma cosa vuol dire non è rinunciabile? Io posso rinunciare ad usarla, ma la mia macchina con l'autista sta in garage tutto il tempo e l'autista non fa niente. Allora io vi confesso che francamente non uso questa auto per le cose mie private, ma per esempio per venire a fare una conferenza a Bologna la uso. Cioè, mi sembra che sia, anche perché mi consente di tornare a casa la sera tardi per portare a spasso il mio cane, perché non voglio che sia mia moglie che a tarda ora, e quindi mi serve, non so, diciamo, in un contesto obiettivamente insostenibile, al quale però non ci possiamo sottrarre, perché è ancora peggio dal punto di vista etico che ci sia una macchina a chilometri zero ferma in un garage e una persona che non fa niente tutto il giorno, tutti i giorni, piuttosto che utilizzarla in queste funzioni. Cioè io qui naturalmente sono una persona come tutte le altre, sono privato, ecco, però mi sembra che già una conferenza come questa di oggi pomeriggio, questo incontro, non lo so, mi dia la soluzione, padre.
Volevo aggiungere che il professore è oggi il presidente onorario di un'associazione che si chiama Libertà e Giustizia. Ideale continuazione di una giustizia e libertà che nel periodo fascista fu fatta dai fratelli Rosselli, che erano già espatriati, e da persone come Salvemini eccetera, e diede poi anche origine al Partito d'Azione, che espresse fino a un presidente del Consiglio che si chiamava Parri e che in realtà poi si sciolse. Questa associazione, che è diciamo destinata a difendere la Costituzione in primo luogo e a rafforzare le virtù civili in questo paese, ha un sito che si chiama appunto Libertà e Giustizia, che si può vedere facilmente, che si può in qualche modo frequentare, insomma, e da lì si attingono delle informazioni su parecchie iniziative in varie parti d'Italia. Sono spesso le iniziative per le quali il professore si spende e si sposta in lungo e in largo in questo paese.
Volete avere altre informazioni sui privilegi? No, direi che sono quei due lì, insomma. Uno in vita e uno in morte.
Bene, io dico un'ultima parola su come riflessione fatta dopo l'aver letto il libro, che vi consiglio di leggere, non è leggerino da leggere, però è utile, è molto utile. Cioè queste due parole accostate, Stato e Chiesa, secondo me, per fortuna sarà sempre più irreale e insopportabile l'accostamento. Ci sono dei dati di fatto assoluti. Io come prete appartengo a una specie in estinzione, per esempio. Non è poco. Perché la presenza capillare, no? Attraverso noi parroci, campanili, eccetera, così, è stato un fatto molto forte. Finisce. La parrocchia come realtà non ha molto tempo davanti. Già adesso, come voi sapete, diciamo, si è spesso vaganti in più mansioni, in più situazioni, si chiede quindi al cristiano semplice di assumersi responsabilità. Il volto sta cambiando. Certo, l'altissima gerarchia per forza terrà botta, ma nella sensibilità comune diminuirà. Questo io penso sia un auspicio importante da avere. Questi due colossi che si guardano, Stato e Chiesa, o che si combattono, o che si scambiano la veste, ecco. Ecco, questo noi, secondo me, dobbiamo desiderare che finisca e che quindi cresca una certa disomogeneità tra Stato e Chiesa, fino a che si potesse felicemente dire, beh, ma cosa c'entra? Mica dici Stato e Milan Calcio, sono due robe che non si confrontano, non c'entrano. Io credo che questo sarebbe un punto importante, che io non c'è scritto qua, ma lo tratto come succo, è vero, per me anche una delle cose più belle che mi sembrava di cogliere da quello che è scritto qui. Ecco, il fatto che forse avrà sempre meno senso mettere una di fronte all'altro queste due parole e queste due realtà. Questo vorrebbe dire che in qualche modo la comunità cristiana ritrova di più la sua verità, è meno mondanizzata, diciamo, perché Chiesa e Stato esige questa tensione, un fatto assoluto, la mondanizzazione della fede cristiana. Ed è quindi della compagine cristiana. I cristiani potrebbero essere anche moltissimi, ma non identificabili in una struttura, no? E quindi saremo sempre più cittadini, abitanti di un quartiere, lavoratori da una parte o dell'altra, con età, ma assolutamente in mezzo agli altri. Ancora facciamo fatica al non avere più un partito. No, in realtà si fa fatica, nell'andamento dello Stato ancora si sente che non ci siamo, insomma, no? E quindi continuamente reinsorgono nostalgie, eccetera. Però credo che se proseguiamo su una linea retta di laicità, probabilmente questa disomogeneità finalmente si affermerà, sarà sempre più accentuata, credo, insomma. Questo anche perché qui c'è un problema molto grosso, insomma, cioè quali sono i confini di questa Chiesa? Cos'è? Io domenica ho battezzato 5 bambini qua, questi qui diventano oggi figli di Dio, gli altri? Come fa la Chiesa a misurarsi se non sentendosi completamente immersa in tutta questa umanità che a motivo del sangue di Cristo per la nostra fede è l'unica famiglia con l'unico padre? E quindi c'è una identità, insomma, secondo me, che bisogna recuperare perdendola. E quindi per ritrovare forse la Chiesa come esce, mi pare, dal cuore del Signore, bisogna forse rinunciare a tutta questa Chiesa che invece sarà sempre di più un peso, sempre di più una fatica. Tra l'altro funziona in questo modo anche, per esempio, tutta la... Il sistema informatico funziona in questo senso, perché noi preti, per esempio, diventiamo sempre più inutili, perché c'è un documento della Chiesa, va dappertutto, tutti lo sanno, no, e noi cosa serviamo? No? Ma tu lo stesso dai la comunione a questi due che sono... si capisce che la do. Io mi assumo la mia responsabilità personale, umana, cristiana, e ritengo che queste persone possano fare la comunione. Ma c'è però quel documento. Allora, se vogliamo recuperare la realtà umana profonda. E accanto a questo una difficoltà che io sento sempre di più, cioè io anche col messale sto facendo fatica, un po' bisogna che proprio smetta, insomma, in un modo o nell'altro, perché è come se dovessimo fare tutta questa vita cristiana per andare in paradiso. E quindi veniamo distratti invece dalla meravigliosa importanza della terra. Cioè il Vangelo ci è stato... Il problema non è che il Vangelo ci è stato dato per andare in paradiso, ma perché ci sia un volto, anche un altro volto della terra, della storia. C'è un'altra faccia della luna? Ecco, la proposta è una storia diversa, una storia nuova, qui però, qui. In questo senso l'aiuto per esempio che ci danno i nostri fratelli ebrei, che sono molto meno spinti a pensare al paradiso, una volta non pensavo neanche che ci fosse e che dopo la morte ci fosse solo una gran malinconia, e quindi molte preghiere degli ebrei dicono ma scherzi, ma cosa serve che io muoia? Se io muoio non faccio più niente, non ti prego più, no? Perché per loro non c'è qualche cosa oltre la vita. Poi pian piano la cosa si è affermata anche nella loro fede, quindi pensano che ci sia, eccetera. Però l'importanza primordiale è la terra, è la storia. Noi continuiamo a scappare via dalla storia. E invece la condivisione di una storia comune, questo mi pare è il fatto importante. No. E quindi in questo l'annullamento della separazione tra sacro e profano, no, non c'è più questa cosa, per noi non c'è più. Il sacro si è profanizzato, è entrato completamente, è vero? Dio si è completamente immerso nella carne e nella vicenda storica dell'umanità, non c'è più questo. Ci sarà evangelico e antievangelico, certo, perdonare oppure vendicarsi, ecco, è quello certo che c'è, è vero? Ma non c'è più, non c'è più il sacro e il profano, ormai c'è solo l'umano. E questo Dio che si è immerso nell'umano, è veramente uno di noi adesso. Su questo credo che bisogna probabilmente lavorare molto, però, lavorare molto. Io sono convinto quindi che appunto una visita come quella di questa sera è anche una forma di istruzione, e io oso dire di testimonianza come quella del professore, sono molto importanti. È per quello che io considero queste persone come dei miei maestri, perché abbiamo bisogno di imparare a diventare cittadini del mondo. Se noi non facciamo questo e continuiamo a cercare di scappare su, incrociamo Gesù Cristo che va in giù, però, perché dice, io però ho un appuntamento in Piazza Maggiore, non posso mica adesso venire su con le ali, no? Bisogna rinunciare alle ali, è vero? E accettare questa illuminazione della carne e della polvere, è vero, che Dio ha pensato di fare, no? Ecco. Su questo mi pare che dobbiamo molto ringraziare, è vero? Abbiamo ricevuto una visita importantissima, pastorale. Sì, adesso qui attenzione che dopo perdo la testa, quindi lasciamo per... Allora, buonanotte, grazie a tutti. Bene, allora all'11 di novembre con Vincenzo Balzano.